Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Sta già sollevando critiche la proposta di aiuti federali per le vittime di Crans-Montana. Se ne discuterà la settimana prossima alle Camere. E ci sono critiche anche al controprogetto del Consiglio federale all'iniziativa sull'inclusione. Le formulano le associazioni dei disabili. Una destinazione che inizia ad imporsi anche in mercati lontani è uno degli ingredienti della crescita del settore alberghiero ticinese. 4 persone uccise, 6 ferite in uno scontro a fuoco tra la Guardia Costiera cubana e un'imbarcazione partita dagli Stati Uniti. Lo sport, calcio, l'Atalanta ribalta il 2-0 subito dal Borussia Dortmund all'andata e passa agli ottavi di Champions. Fuori invece la Juventus. Un contributo di 50.000 franchi a testa, 8 milioni e mezzo di sostegno ai cantoni e un tetto massimo di 20 milioni per trovare soluzioni condivise tra vittime, famiglie, assicurazioni e autorità per evitare lunghi processi. Sono le misure annunciate ieri dal Consiglio federale per sostenere le vittime di Crans-Montana. Un intervento necessario, secondo il governo, ma c'è invece chi si oppone e critica questa decisione che la prossima settimana approderà in Parlamento. I dettagli con Anna Valenti.
Un intervento straordinario per un evento del tutto straordinario. Per la gravità, l'alto numero di giovani vittime, svizzere e straniere, e per le lesioni complesse che richiederanno lunghi tempi di guarigione. L'obiettivo del governo non è solo fornire solidarietà, ma è anche colmare le lacune di strumenti di aiuto che, secondo Berna, rischiano presto di raggiungere i loro limiti. Ma le misure decise non convincono tutti. A dirsi contrario il consigliere nazionale liberale Philippe Nantermont.
Moi je suis défavorable à la loi. La confédération n'est
La confederazione non è responsabile di quanto accaduto, dunque non vedo perché debba pagare per una tragedia non causata da lei. A pagare dovrebbe essere chi ha causato il rogo. A fargli eco anche la consigliera nazionale UDC Barbara Steinemann, secondo cui a pagare dovrebbero essere i gestori del locale, il Canton Vallese e il comune di Crans-Montana, veri responsabili anche per omissioni della tragedia. Tra le critiche, anche il timore che si crei una discriminazione. Ritengo che si tratti di una questione delicata per la parità di trattamento di altre vittime che sul territorio svizzero sono state colpite da incidenti, catastrofi naturali o negligenze e che non ricevono nulla, malgrado abbiano subito anche loro danni permanenti o sono gravemente traumatizzate. Posizioni condivise anche da altri deputati che temono che il dibattito sia influenzato dall'ondata emotiva, come sottolinea il consigliere nazionale liberale. Credo che dobbiamo mantenere il sangue freddo, dobbiamo essere solidali sì, ma anche essere corretti con tutte le altre vittime, non solo con quelle di Crans-Montana. Non possiamo votare solo con il cuore, ma anche con la testa.
E ha suscitato reazioni negative anche un'altra decisione del Consiglio federale, la scelta di presentare un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare per l'uguaglianza delle persone con disabilità. Per l'associazione di categoria Inclusion Handicap però non basta, mancano passi concreti su assistenza e libertà di scelta dell'alloggio. L'iniziativa non verrà per ora ritirata. Sentiamo Raffaele Pedrazzini.
L'iniziativa chiede che le persone con disabilità abbiano gli stessi diritti delle persone senza handicap in tutti gli ambiti della vita. Per i promotori questo implica un cambiamento di sistema, un reale passaggio dalle strutture residenziali a una vita autonoma garantita da prestazioni domiciliari. Il Consiglio federale dice di condividere l'obiettivo di fondo, ma respinge l'iniziativa e punta ora sulla nuova legge sull'inclusione, presentata ieri. Il testo introduce un meccanismo indipendente di monitoraggio sull'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, estende il campo d'applicazione a tutte le persone con disabilità e non più soltanto a chi riceve prestazioni dell'assicurazione invalidità. Per Inclusion Handicap, però, il nocciolo del problema resta intatto. L'associazione sostiene che sulle richieste centrali dell'iniziativa, l'accesso all'assistenza e la possibilità di scegliere liberamente forma di abitazione e luogo di domicilio, il controprogetto è troppo vincolante per i cantoni. In alcuni passaggi, anzi, rischierebbe di consolidare la situazione attuale. Ecco perché, secondo l'associazione di categoria, il Parlamento dovrà intervenire con correttivi, non solo su assistenza e alloggio, ma anche su ambiti come lavoro e formazione. Insomma, Qualche passo avanti c'è, ma per l'uguaglianza promessa da anni, dicono i promotori, il lavoro è ancora lungo.
Nuovi problemi in vista con probabili costi aggiuntivi per un progetto dell'esercito svizzero. Sotto accusa questa volta l'ammodernamento del sistema di comunicazione, che secondo il controllo federale delle finanze avanza fra ritardi e mancanze tali da non poterne garantire una pianificazione affidabile. Da Berna, Alessio Veronelli.
Un progetto di ammodernamento che rischia di andare ben al di là nei tempi e nei costi. Per l'esercito elvetico, che ha previsto di sostituire entro il 2035 le proprie apparecchiature di telecomunicazione, all'orizzonte si presentano infatti ritardi e mancanze causate dai due partner scelti: RUAG per la sostituzione della rete integrata di telecomunicazioni militari e l'israeliana Elbit per la modifica del sistema di comunicazione mobile. Costo totale previsto dell'operazione circa 1,9 miliardi di franchi, cifra che secondo il controllo federale delle finanze potrebbe però lievitare. Con la RUAG i problemi sarebbero di ordine logistico-amministrativi e tali da impedire una buona collaborazione a lungo termine, ma ci sarebbero anche questioni ben più serie legate ai contratti e ai volumi di consegna. Con la Elbit invece si tratta di mancato rispetto dei tempi di consegna, una situazione che comporta una nuova pianificazione e potenziali costi aggiuntivi. Qualora si mantengano le quantità inizialmente previste, l'esercito avrebbe già riesaminato i propri bisogni. Entro metà marzo, fa sapere il comando cyber del Dipartimento Federale della Difesa, saranno effettuati dei test approfonditi e la pianificazione sarà poi rivista entro fine mese, aggiungendo che per ora non è però possibile proporre un calendario attendibile e avanzare costi complessivi definitivi.
È stato un anno da incorniciare il 2025 per il settore alberghiero in Ticino. I pernottamenti hanno superato i 2,5 milioni con un aumento del 3,7% rispetto al 2024. Si tratta di uno dei migliori risultati registrati negli ultimi 15 anni, che fa del cantone la quarta regione svizzera con la crescita più alta. Tra i fattori che hanno influito c'è il rafforzamento quantitativo e qualitativo delle strutture. Ci dice di più Romina Lara.
Le cifre riassunte nelle tabelle presentate ieri con il bilancio annuale di Ticino Turismo raccontano di un settore florido, un turismo che in linea con quanto si osserva a livello globale sta bene e si consolida anche in Ticino. Su 8 milioni e mezzo di pernottamenti turistici, le notti in hotel sono state oltre 2 milioni e mezzo.
Abbiamo anche degli alberghi nuovi, magari che porta anche altra clientela da altri mercati che fino adesso non avevamo.
E Sonia Frey, presidente di Hotellerie Suisse Ticino, non può che esserne soddisfatta. Il mercato svizzero resta quello di riferimento, ma gli arrivi dall'estero sono in aumento e spicca la crescita di ospiti provenienti da Gran Bretagna e Stati Uniti. Un ruolo lo gioca anche il numero degli alberghi, che negli ultimi anni è tornato timidamente a crescere. Non siamo però ancora ai livelli di 15 anni fa.
Spazio per nuovi alberghi c'è sicuramente. Il mercato estero aumenta e così ci servono anche nuovi alberghi, nuove infrastrutture che possono accogliere anche questa clientela, che magari fino adesso, anche nel passato, ci siamo fissati tanto sul mercato svizzero e adesso invece si sviluppa anche quello estero. Questo è un bene, chiaramente.
Da notare che l'andamento positivo riguarda anche gli Airbnb. Un ruolo importante per attirare visitatori lo gioca anche l'offerta turistica sul territorio e potenziarla anche in inverno resta uno degli assi strategici di lavoro.
Le tensioni sempre più alte tra Washington e L'Avana. Nella notte c'è stato uno scontro a fuoco in acque territoriali cubane fra guardia costiera e 10 uomini, cittadini cubani residenti in territorio statunitense, a bordo di un'imbarcazione immatricolata in Florida. Alcuni di loro erano già ricercati per terrorismo. Un altro uomo arrestato sull'isola sostiene di essere stato reclutato dagli Stati Uniti per facilitare un'infiltrazione. In redazione Naima Chicherio.
Avevano fucili d'assalto, pistole, bombe artigianali e giubbotti antiproiettili, mirini telescopici e uniformi mimetiche. I 10 uomini erano a bordo di un'imbarcazione in provenienza dagli Stati Uniti. Quando la guardia costiera cubana si è avvicinata e ha chiesto loro di identificarsi, hanno aperto il fuoco, ma hanno anche avuto la peggio. 4 sono morti nello scontro armato, gli altri 6 hanno riportato ferite e sono stati arrestati e identificati.
Todos los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos.
Sono tutti cittadini cubani residenti negli Stati Uniti, la maggior parte con precedenti penali e attività violente, dice la giornalista al TG della TV di Stato Canal Caraibe, che fa anche un paio di nomi.
Incluidos a Mijail Sánchez González y Jordán Enrique.
Almeno due di questi uomini erano sulla lista dei ricercati per aver pianificato e finanziato attentati terroristici a Cuba o all'estero, e questo ai sensi della risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza ONU, una risoluzione che risale agli attentati dell'11 settembre 2001 e impone agli Stati membri misure concrete contro il terrorismo a livello internazionale, cosa che Washington non ha fatto, ma la sua colpa non si limiterebbe a una negligenza.
Además, se procedió a la detención en el territorio nacional del ciudadano Duniel Hernández Santos.
A Cuba le autorità hanno arrestato e interrogato un altro loro cittadino. Sono stato mandato qui dagli Stati Uniti per facilitare lo sbarco, ha detto. Di questa vicenda c'è ancora molto da capire. È chiaro da tempo però che Cuba e il regime castrista sono nel mirino di Donald Trump e soprattutto del segretario di Stato americano, che è figlio di immigrati cubani a Miami. Marco Rubio, che si trova proprio nei Caraibi in missione diplomatica, ha detto che Cuba deve cambiare radicalmente, ma ha però negato che si sia trattato di un'operazione coordinata dal governo americano.
C'è attesa anche in Israele per il nuovo round di colloqui a Ginevra tra Stati Uniti e Iran. I vertici dello Stato ebraico ritengono minime le possibilità di un accordo e che la guerra sarà l'esito più probabile. I particolari da Gerusalemme con Michele Giorgio.
I vertici politici e militari israeliani pensano che le possibilità di successo dei nuovi colloqui tra Stati Uniti ed Iran siano minime e che la guerra rappresenti l'unica opzione per fermare le ambizioni nucleari del programma missilistico di Teheran. A Gerusalemme hanno dato molto peso alle parole durissime pronunciate da Donald Trump contro l'Iran nel discorso sullo Stato dell'Unione, interpretate come una sorta di ultimatum che incombe sull'incontro a Ginevra. Il governo di Benjamin Netanyahu considera improbabile che il presidente americano faccia marcia indietro dopo aver dispiegato in Medio Oriente una forza militare tanto ampia. L'esecutivo israeliano non auspica un'azione limitata, preferisce un conflitto esteso che distrugga il potenziale nucleare dell'Iran e allo stesso tempo innesca un cambio di regime a Teheran. Continua intanto la preparazione al conflitto che potrebbe vedere Israele impegnato con la sua aviazione e allo stesso tempo obiettivo dei lanci di missili balistici da parte dell'Iran, come è accaduto lo scorso giugno durante la guerra dei 12 giorni. Gli ospedali ed i servizi di emergenza sono pronti. Cresce in queste ore l'attenzione sulle scorte dei missili intercettori Arrow. Israele guarda anche alla reazione in caso di guerra del movimento uscita libanese Hezbollah, alleato di Teheran. Secondo alcuni giornali, il governo Netanyahu ha avvertito Beirut che colpirà duramente se dal Libano partiranno razzi contro Israele.
Già nel corso della prima giornata della sua visita ufficiale in Cina, il cancelliere tedesco ha annunciato accordi miliardari con Pechino e un'intensificazione dei rapporti bilaterali. Friedrich Merz e il presidente cinese Xi Jinping sono uniti da una comune volontà di cooperazione, non solo economica ma anche politica. Walter Raue.
La Cina è un partner strategico e anche affidabile della Germania. Friedrich Merz ha adoperato parole molto lusinghiere nei confronti del presidente cinese Xi Jinping, con il quale intende portare avanti e anche approfondire i buoni rapporti bilaterali, come ha dichiarato ieri nel corso della sua prima visita a Pechino in veste di cancelliere. Il presidente cinese, dal canto suo, non è voluto essere da meno e ha accolto il suo ospite dalla Germania all'interno della città proibita e ha annunciato niente po' di meno che l'acquisto di altri 120 aerei del consorzio europeo Airbus, la ripresa dell'importazione di carne suina dalla Germania e tutta una serie di altri accordi economici. Il clima fra i due leader politici è molto cordiale e amichevole, anche perché già prima della sua partenza da Berlino, Friedrich Merz aveva messo in chiaro che nel corso della sua visita di oltre due giorni in Cina avrebbe toccato solo marginalmente i temi dei diritti umani. Il cancelliere tedesco ha annunciato invece la ripresa dei vertici intergovernativi fra Berlino e Pechino, chiamati in vita a suo tempo dalla cancelliera Angela Merkel ed interrotti nel 2023 in seguito all'invasione russa dell'Ucraina e al sostegno della Cina al regime di Vladimir Putin. Ma vista la crescente inaffidabilità degli Stati Uniti e la politica protezionista e aggressiva di Donald Trump, anche questo tema sembra finito in secondo piano.
E questa era la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.